Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, l'appuntamento settimanale con la salute e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di chirurgia toracica e nel punto di vista parleremo di cuore. Chirurgia toracica, l'argomento di oggi. In questa puntata andiamo a vedere cos'è e per quali patologie viene impiegata. Ne parliamo con il professor Pierluigi Granone, direttore dell'Istituto di Patologia Chirurgica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Granone, benvenuto.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Professore, possiamo iniziare parlando delle più frequenti malattie che colpiscono gli organi contenuti nel torace e che richiedono quindi intervento chirurgico?
Cominciamo con una precisazione. Il torace è un grosso contenitore di molti organi che hanno differenti funzioni e sono organi che risiedono stabilmente all'interno del torace o organi che transitano all'interno del torace. Cominciamo dai più facili da esaminare perché i più conosciuti, i polmoni. Ogni polmone, il destro e il sinistro, è situato nella sua cavità pleurica che fa parte del torace, svolgono la funzione essenziale della respirazione. Tra le due cavità pleuriche esiste un altro spazio che si chiama mediastino, all'interno del quale sono contenuti numerosissime altre strutture. La più importante di queste è il cuore, che è il motore del nostro organismo, e dal cuore partono i vasi sanguigni che portano ossigeno in tutto il corpo e al cuore arrivano le vene che riportano il sangue che è stato utilizzato, quindi è stato privato del suo ossigeno, lo riportano al cuore per essere nuovamente riossigenato attraverso un passaggio nei polmoni. Nel mediastino, in questo contenitore che abbiamo detto si trova nella parte centrale del torace, compreso tra lo sterno che abbiamo davanti e la colonna vertebrale che abbiamo dietro, esistono numerose altre strutture. Abbiamo già citato il cuore e i grossi vasi, ma esistono altre strutture quali ad esempio la trachea, che è quel tubo che mette in collegamento l'aria ambiente con i nostri polmoni, che è un organo impari, quindi ce n'è uno solo, si trova al centro e poi si divide in due lati per distribuirsi ai polmoni. Nel mediastino troviamo l'esofago, che è una struttura estremamente importante perché è il tubo di collegamento fra il mondo esterno e il nostro apparato digerente, quindi è un organo che ha una funzione di transito e che si trova in tre diversi distretti, perché inizia nel collo, ha la sua parte più importante nel torace e termina nell'addome dove si congiunge con lo stomaco. All'interno del mediastino esistono anche numerose altre strutture, tutte i linfonodi, le ghiandole linfatiche del nostro organismo che svolgono un'importante funzione ma che possono anche essere sede di importanti malattie. E esiste anche un altro organo che viene spesso sottovalutato o misconosciuto, che è il timo, che è un organo estremamente importante nella prima fase della nostra vita, che perde progressivamente la sua importanza nel corso degli anni dell'accrescimento, ma che anch'esso può essere fonte di numerosi problemi patologici.
Professore, allora intanto grazie per questa accurata e comprensibilissima spiegazione su cosa contiene il nostro torace. Possiamo parlare principalmente dei polmoni?
Certo.
Almeno iniziamo dai polmoni, poi vediamo se abbiamo tempo parliamo anche di altro.
Certo.
Quindi questi organi che lei ci ha elencato si possono ammalare?
Si possono ammalare. Allora, se dobbiamo restringere il campo alle malattie che trovano la loro soluzione in un intervento chirurgico, ovviamente dobbiamo limitare il campo delle patologie di cui parleremo. Sicuramente quando parliamo di polmone, la malattia che più colpisce l'attenzione è il tumore del polmone, anche perché è una malattia che giustamente spaventa tutti, perché è una malattia molto, molto severa, però è anche una malattia che opportunamente trattata e soprattutto opportunamente e precocemente diagnosticata può trovare nella chirurgia e in altri presidi che normalmente vengono utilizzati una soluzione al problema.
È comune?
Allora, è comune rispetto ad sicuramente altri... rispetto ad altre malattie. È una malattia molto comune, sicuramente è la prima malattia tumorale per ordine di frequenza. Infatti ogni anno in Italia si calcola che circa 40.000 persone si ammalano di tumore del polmone.
Quindi più del colon?
Molto più del colon, più dello stomaco, più di tante altre malattie, e questo indifferentemente nel sesso maschile e nel sesso femminile. Fino ad alcuni decenni fa il tumore del polmone era una malattia prevalentemente del sesso maschile. Adesso la crescita del tumore del polmone è quasi maggiore nel sesso femminile che non nel sesso maschile.
Ci dobbiamo chiedere
perché, naturalmente.
Esatto.
E partiamo soltanto da una prima considerazione, che il tumore del polmone agli inizi del secolo scorso, quindi nei primi anni del Novecento, era una malattia che veniva considerata come tra le malattie rare. Dopodiché c'è stata una diffusione del tabacco enorme, dovuta anche ai sistemi di industrializzazione che hanno consentito la fabbrica delle sigarette, che prima non esisteva, quindi la facilità di utilizzo della sigaretta e la facilità di diffusione, che ha fatto sì che il fumo diventasse un'abitudine quasi generalizzata inizialmente nel sesso maschile, tant'è che tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 ci sono state le più grandi impennate di incidenza di questa malattia, da mettersi indubbiamente in relazione con il fumo. Questa relazione è stata stabilita però in modo inequivocabile, quindi scientificamente valida, soltanto negli anni 50.
Però, professore, evidentemente non è l'unico responsabile il fumo, perché ci sono persone che si ammalano di tumore ai polmoni e non fumano.
Sì, sono delle eccezioni, perché possiamo considerare che circa il 90-95% delle persone che hanno un tumore del polmone
sono fumatrici.
Persone che hanno fumato. Ovviamente non voglio dire che il 90% delle persone che hanno fumato avranno un tumore del polmone, che sia ben chiaro.
Certo.
È una cosa molto diversa. È vero, c'è una piccola percentuale di persone che non ha fumato e che probabilmente non ha avuto dei fattori di esposizione al fumo, il cosiddetto fumo passivo, che pure è responsabile di tumore del polmone.
O anche respirato sostanze nocive.
O anche respirato, certo,
altre sostanze nocive.
Anche altre sostanze nocive. Per ritornare però a quella piccola percentuale di persone che non ha dei fattori di rischio evidenti, proprio su queste persone si stanno incentrando degli studi di genetica che tendono a individuare quali possono essere quelle alterazioni e quelle mutazioni geniche che poi porteranno a un tumore del polmone, indipendentemente da quel fattore di rischio. Sicuramente ci saranno degli altri fattori di rischio che al momento ancora non conosciamo.
Ma quindi, per fare una prevenzione, sostanzialmente la cosa più importante è non fumare o smettere di fumare?
Assolutamente, questa è l'unica forma di prevenzione che noi possiamo fare.
E come si effettua una diagnosi?
Allora, al momento la maggior
Intanto il paziente deve avere una sintomatologia. Allora, per rivolgersi al medico e fare degli esami?
Sì, il problema è proprio questo, che purtroppo quando è presente una sintomatologia in genere è già tardi, perché il tumore del polmone dà dei segni di sé, dei segni clinici evidenti, soltanto quando è in una fase avanzata. In una fase precoce difficilmente dà dei sintomi o soltanto in particolari situazioni. Quindi non è sui sintomi che bisogna basare la diagnosi precoce.
Scusi, professore, i sintomi sono legati alla respirazione?
I sintomi sono i sintomi comuni della maggior parte delle malattie respiratorie, quindi l'affanno, la tosse, il catarro, qualche volta la presenza di sangue nell'escreato. Questi sono i sintomi più caratteristici. Se non vogliamo poi parlare dei sintomi che si manifestano quando la malattia è già in una fase avanzata, per cui una metastasi al cervello che può dare dei sintomi neurologici o una metastasi alle ossa che può dare dei sintomi invece di fratture patologiche o di dolore o di altre problematiche di questo genere. Quindi un tumore del polmone, dicevo, raramente dà dei segni in una fase precoce, quindi la fase precoce va individuata sulla base di altri criteri.
Sì, prego. No, mi dica, professore, prego.
Sì, volevo dire che questi criteri ancora non sono stati ben definiti dalla comunità scientifica internazionale, nel senso che al momento esistono in varie parti del mondo, fra cui anche in Italia, numerosi studi che tendono a capire se l'esecuzione periodica di esami radiologici o radiografie del torace o le più sofisticate TAC a basso dosaggio di radiazioni, dicevo, se queste, ancora non c'è un accordo se queste procedure di fatto portano a un miglioramento della sopravvivenza generale della popolazione, anche perché dobbiamo tenere presente che impiantare delle procedure di questo genere sistematiche su tutte le persone a rischio sono delle imprese costosissime, quindi se è una cosa che noi possiamo estendere realmente a tutta la popolazione a rischio, ha un senso che lo Stato si impegni in questo senso.
Parliamo di costi e benefici?
No, i benefici probabilmente ci sono, bisogna vedere se noi ci possiamo permettere i costi. Questo è il punto critico del problema.
Professor Granone, nel caso venga diagnosticato questo tumore, quali possono essere operati e quali no?
Allora facciamo una brevissima premessa. Il tumore del polmone viene stadiato, per così dire, cioè si attribuisce ogni singolo tumore del polmone, quindi ha uno stadio di malattia, e gli stadi di malattia nel tumore del polmone sono 4, in ordine crescente di gravità dal primo al quarto. Quindi il primo stadio è lo stadio più con una malattia più precoce, sicuramente, se le condizioni generali del malato lo consentono, è una malattia che si giova di un intervento chirurgico. Lo stesso discorso va fatto per il secondo stadio di malattia. Passando al terzo stadio di malattia esistono vari gruppi differenti di tumore che rientrano nello stesso gruppo. Alcuni possono essere operati come prima procedura terapeutica, altri invece richiedono un trattamento preoperatorio che può essere chemioterapia o radiochemioterapia.
Volta a cosa esattamente?
Volta a ottenere una serie di obiettivi. Il primo obiettivo è quello di ridurre le dimensioni le dimensioni della malattia, e quindi rendere più facilmente aggredibile una malattia che in una fase iniziale lo era poco.
Quindi il tumore, diciamo, di classe 3 o 4 significa che è troppo esteso?
È un tumore troppo esteso, per cui o le dimensioni del tumore o la sua posizione vicino ad altri organi, vicino ad altre strutture, non rendono fattibile l'asportazione in prima battuta, e allora in questo caso con queste terapie che si mettono in atto si cerca di ridurre, di circoscrivere la malattia all'interno del polmone e quindi poterla operare come se fosse un tumore in uno stadio più precoce.
Professore, lei prima ha parlato di tumore al polmone, metastasi, per quel che riguarda la sintomatologia, se c'è una metastasi al cervello, allora lì ci sono sintomi di tipo neurologico.
Possono esserci, non sempre ci sono, ma possono esserci dei sintomi neurologici.
E in questo caso, dove il tumore al polmone, diciamo, è il primario, e poi c'è una metastasi, come si interviene? Prima al polmone e poi sulla metastasi, o se c'è una metastasi non si interviene nemmeno sul polmone? Questo è un discorso molto generico,
molto generico. Partiamo dal fatto che ogni caso in genere è diverso dagli altri, quindi può richiedere un atteggiamento terapeutico differente, quindi una programmazione differente degli atti che si compiono. Parliamo della situazione tipica in cui esiste una unica metastasi cerebrale che ha dato dei disturbi, quindi è sintomatica. Il malato ha una serie di disturbi legati alla presenza della metastasi nel cervello, che è di solito la prima manifestazione del tumore, quindi partendo dal cervello si riesce a tornare indietro e a vedere che la malattia aveva origine nel polmone. Allora, in questi casi il protocollo che si segue normalmente è quello di rimuovere prima la metastasi cerebrale, perché è quella che è sintomatica e che quindi può creare dei problemi importanti al malato. Successivamente, a breve distanza, quindi diciamo nell'arco di alcune settimane, se la malattia polmonare è una malattia con uno stadio favorevole, viene operata direttamente, altrimenti si fa un trattamento o di chemioterapia o di radioterapia e poi si interviene successivamente se è possibile. In ogni caso si fa sempre anche l'irradiazione del cervello.
Professor Granone, lasciamo adesso il polmone. Un cenno all'attualità che ci porta ai fatti della casa di cura Santa Rita a Milano. Fra i vari reati contestati, anche un'esagerazione di interventi chirurgici che riguardano appunto il torace, la tubercolosi. Quando è appropriato intervenire chirurgicamente?
Allora, sì, questa è una domanda molto interessante perché sfiora l'attualità senza ovviamente entrare nel merito del...
Sì, ci dà lo spunto per parlare...
Certo.
Sì.
Allora, la tubercolosi è fondamentalmente una malattia che si cura con i farmaci, su questo non c'è dubbio. Esistono però delle situazioni particolari che in questa fase della nostra storia cominciano a diventare sempre più frequenti, dei casi particolari di malattie che sono resistenti ai farmaci che vengono normalmente utilizzati, e questo perché sono malattie che, diciamo, in qualche modo possiamo dire che vengono da lontano, che non riconoscono dei ceppi batterici diversi da quelli cui noi siamo abituati, e quindi sono delle malattie cosiddette resistenti. Allora, in questi casi è lo stesso internista, il medico, che può essere un medico di malattie infettive, uno pneumologo o un internista in genere, che chiede l'intervento del chirurgo per bonificare la malattia, che comunque non sarebbe trattabile con dei farmaci perché è resistente. Quindi è vero quello che dicevo prima, che la malattia tubercolosi è una malattia prevalentemente medica, ma esistono delle precise indicazioni che sono appunto o malattie intrattabili oppure delle complicanze della malattia tubercolare che devono essere in qualche modo trattate chirurgicamente. Quindi non deve essere esclusa di fatto la malattia tubercolare, come altre malattie benigne. Se pensiamo ad esempio alle cisti da echinococco, che sono abbastanza frequenti in alcune regioni d'Italia, e a localizzazione polmonare. Sicuramente c'è l'ausilio anche di una terapia medica, ma l'intervento chirurgico nella maggior parte dei casi è necessario, e si tratta di patologie benigne. Lo stessa cosa per alcune malattie da funghi, ad esempio l'aspergillo, che è una delle malattie che più frequentemente colpiscono i polmoni, malattie fungine che colpiscono il polmone. Anche qui molto spesso c'è un'indicazione ben precisa all'intervento chirurgico, e si tratta di malattie, diciamo, non maligne nel senso classico del termine.
Quindi ecco, quando un intervento è appropriato oppure no. Professore, io purtroppo devo dirle che non abbiamo più tempo per continuare a fare questo discorso, perché avrei voluto parlare ancora di miastenia, del timo, spiegare agli ascoltatori che cos'è esattamente questo timo che lei all'inizio della rubrica ha citato. Potrei invitarla di nuovo in una prossima puntata per continuare il discorso?
Ben volentieri.
È disponibile.
Se gli ascoltatori lo accetteranno ancora questa...
Eh sì, professore, interessa tutti.
Benissimo.
Interessa tutti. Professor Granone, grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro.
Grazie agli ascoltatori e grazie a lei.
A presto.
Arrivederci.
Era il professor Pierluigi Granone, direttore dell'Istituto di Patologia Chirurgica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E siamo arrivati al momento del piccolo spazio del punto di vista. Dopo l'angioplastica, in caso di infarto, il sangue torna a fluire regolarmente, ma in realtà non arriva mai alle cellule cardiache, che sono il vero obiettivo dell'intervento, perché il coagulo non fa altro che spostarsi verso i rami più piccoli dell'arteria. Ma aspirando con una siringa la maggior parte del grumo possibile, il cuore funziona meglio. Abbiamo chiesto il punto di vista del professor Filippo Crea, ordinario di cardiologia presso il Policlinico Universitario Gemelli di Roma, che insieme con il professor Burzotta ha commentato sulla rivista scientifica Lancet questa tecnica innovativa.
È ben noto che l'infarto del miocardio è causato da un coagulo che ostruisce una arteria che porta sangue al cuore, ostruisce una coronaria. Ed è anche ben noto che la metodica più efficace per migliorare la prognosi del paziente, ridurre la mortalità dell'infarto, è riaprire la coronaria nel tempo più breve possibile col palloncino. Se questo viene fatto entro un'ora, i risultati sono veramente spettacolari. Più passa il tempo, più si riduce il vantaggio. Nonostante l'angioplastica primaria, la mortalità per infarto è ancora nell'ordine del 7-8%, quindi rimane margine per miglioramento. Negli ultimi anni abbiamo imparato che la frammentazione del coagulo, quando si posiziona nella coronaria il palloncino, ecco, la frammentazione del coagulo determina un'ostruzione dei vasi più piccoli che stanno a valle dell'ostruzione. E 2 anni fa nel nostro istituto il dottor Burzotta ha dimostrato che se si aspira un po' di trombo prima di dilatare col palloncino, la quantità di sangue che effettivamente raggiunge il cuore aumenta. Sulla base di questa osservazione, in uno studio pubblicato la settimana scorsa sul Lancet, un gruppo di ricercatori olandesi ha dimostrato che trattando molti pazienti con questa tecnica, cioè aspirando il trombo prima di dilatare col palloncino, ebbene, facendo così, questa semplice procedura poco costosa dimezza la mortalità per infarto. Cioè, dopo un anno, la mortalità per infarto nei pazienti trattati con questa, come diciamo in gergo, tromboaspirazione, era metà rispetto ai pazienti trattati con la metodica convenzionale. Quindi questo è un passo in avanti importante per avvicinarci a quella mortalità zero che ovviamente è il nostro obiettivo finale. Ripeto, la mortalità attualmente è nell'ordine del 7-8%, siamo ancora lontani dallo 0%, però questa tecnica che è stata proposta 2 anni fa da Francesco Burzotta e che si è dimostrata così valida in questo importante studio olandese, dimostra che anche solo aspirando il trombo si rosicchia da quel 7% e ci avviciniamo un pochino di più allo 0%, rimaniamo ancora lontano, ma noi cardiologi siamo molto combattivi, non demordiamo e sono sicuro che a questo 0% arriveremo. Ovviamente per arrivarci è importante che la ricerca sia finanziata e sappiamo che questo è un nodo dolente nel nostro sistema, però per arrivare all'auspicato 0% è importante finanziare la ricerca, perché solo conoscendo sempre meglio i meccanismi e le cause dell'infarto, ecco, solo conoscendo meglio queste cose è possibile avvicinarci ancora di più allo 0%.
Era il professor Filippo Crea sulle aspirazioni da effettuare con una siringa alle arterie del cuore per rimuovere la maggior parte di coagulo in caso di infarto, affinché il risultato dell'intervento di angioplastica sia migliore. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.